Il consueto appuntamento con l'invitato speciale della Radio Incontro Pesaro, gli ospiti che passano, vengono, vanno, ci raccontano i loro progetti. Oggi con piacere sono ritornati a trovarci Agostino Vincenzi e Claudio Venanzini, perché c'è un appuntamento questa sera che vogliamo segnalarvi. Andiamo subito però a dire chi è Claudio Venanzini.
Buongiorno a tutti intanto. Ho scoperto, come ho scritto nel mio canale YouTube, il piacere di scrivere soggetti, sceneggiature per dei, chiamiamoli dal punto di vista tecnico, sono film. Io mi sembra di essere più un acconciatore di fotogrammi più che un filmmaker.
Si può dire anche documentarista?
In questo caso sì, perché sto presentando l'ultimo lavoro, che è il mio quarto film, chiamiamoli film, che è effettivamente un documentario storico e si chiama Paolo che prese il treno, 25 aprile 1946. Io normalmente scrivo soggetti originali, nel senso che mi invento storie e poi le metto insieme e raccontandole per immagini con l'aiuto di amici che coinvolgo nei miei progetti. I risultati sono lì, sono su YouTube, sul mio canale YouTube.
Quindi qualcuno, se vuole, può andare già a curiosare.
Sì, sì, Claudio Venanzini su YouTube lo trova. Cerco di raccontare delle storie che perlomeno non siano banali e che non siano scritte in maniera banale, con tutti i limiti che può avere un autodidatta come io sono in realtà.
Sì, questo però parla di guerra, mi sbaglio?
Questo film parla di una vicenda accaduta subito dopo la guerra, nel 1946, quando a seguito alla battaglia di Cassino si è sviluppata la necessità di spostare circa 3.500 bambini, saranno alla fine, da quelle zone, che per portarli ospiti in famiglie dell'Italia centrale e nord Italia. Questa iniziativa è un'iniziativa che è partita dall'allora Partito Comunista, dall'UDI, dall'Unione Donne Italiane, che adesso si chiama Unione Donne in Italia,
sì,
e che praticamente ha permesso di salvare qualcuno, salvare veramente, salvargli la vita, dei bambini, perché la zona di Cassino era totalmente distrutta. Sarebbero vissuti in condizioni che definire disagiate, insomma, lì c'è stata una guerra che ha colpito più duramente che in tutto il resto del territorio italiano. Oltre il 95% degli edifici distrutti, l'abbazia di Cassino, diciamo, è l'esempio, è il simbolo, ma tutta quella che era la vita comune è stata praticamente messa in mezzo alla strada, tra buche. Le bombe sono arrivate a colpire così profondamente che hanno scoperto le vene d'acqua di superficie e quindi si sono formati degli acquitrini e quindi la malaria. Perciò questi bambini sono dovuti scappare praticamente. Grazie.
Aiutati?
Aiutati dal Partito Comunista, dall'UDI.
Rossa.
Dalla Croce Rossa e dall'UNRWA. Che qualcuno forse ricorderà, a Pesaro ci sono le case dell'UNRWA verso la panoramica. Questi bambini sono stati accolti senza nessun aiuto, mi piace sottolinearlo, fino a un certo punto, comunque devo sottolinearlo, senza nessun aiuto dello Stato, perché questi bambini non erano profughi, perché non erano orfani, non erano perseguitati, non erano rifugiati, erano semplicemente bambini
vittime della guerra.
Vittime della guerra che qualcuno ha pensato di non dover far continuare a stare lì, almeno fino a che non riuscivano a risolvere i problemi meramente logistici. Uno di questi bambini è stato ospitato a Pesaro ed è a Pesaro si è fermato.
È il famoso Paolo che prese il treno, immagino.
Il famoso Paolo che prese il treno. È arrivato a Pesaro che aveva 2 anni e mezzo, era il più piccolo di questi treni della felicità, così venivano chiamati, e quindi noi raccontiamo la storia di Paolo, ma raccontiamo anche la storia del dopoguerra, raccontiamo la storia anche un pochino di Pesaro, di come era la Pesaro.
Certo, perché anche Pesaro è stata bombardata, no?
Certamente. Infatti. Certamente. Sto usando il plurale perché un film è sempre un lavoro corale e io mi sono praticamente, non mi sono avvalso della collaborazione, ma siamo tutti allo stesso piano, mi piace dirlo, ognuno porta il suo e quindi tutti hanno il diritto di metterci la firma sui film, almeno per quelli che faccio io, e mi sono comunque abbiamo collaborato Giuseppe Scherpiani, che è stato presidente dell'AMPI per 10 anni qui a Pesaro.
Partigiani, diciamolo.
Esatto. Paolo Paluzzi, che è il bimbo in questione.
Protagonista. Agostino Vincenzi.
Agostino Vincenzi, che mi ha fatto da correttore di bozze.
Agostino, correttore di bozze, bello.
Sì, è bello, ma lui dice una cosa più grande, perché io in realtà non è che ho corretto le sue bozze, mi sono limitato a leggere quello che lui mi faceva leggere, cercando di suggerire qualcosa, insomma.
Beh, però senza entrare nei meandri della sua età, no, comunque lei ha una certa età.
Soprattutto certo, ha una certo. grandissima esperienza e grandissime
ecco,
capacità.
E quindi voglio dire, avrà forse anche vissuto certe cose a Pesaro o no?
No. Beh, io a Pesaro.
Era troppo piccolo?
No, io ero un bambino quando mi dovevo rifugiare sotto i bombardamenti, entrare nei rifugi, sfollato, 4, 5, 6 anni, insomma. Si nascondevamo come le talpe, perché la paura, la preoccupazione che queste bombe cadessero e chiudessero questi buchi scavati nel tufo, e con la preoccupazione di non poter più uscire. Io ricordo la difficoltà, ero bambino, entravo bene perché erano alti mezzo metro, ma le persone adulte facevano una fatica a stare tutte rannicchiate dentro, stipate, con grande difficoltà. Quindi la guerra è una gran brutta cosa.
In realtà, adesso per definire un attimo il ruolo che io affido obtorto collo all'amico Agostino, è quello di appunto correttore di bozze, nel senso che lui ha un grande dono nella capacità di insegnare, perché ti aiuta semplicemente a riflettere su quello che hai fatto e, senza dirti cosa devi fare, te lo fa capire con la tua riflessione. Quindi per me è fondamentale sottoporre i miei lavori, anche le parti magari già montate, ad Agostino, appunto perché mi permette di avere un quadro preciso di quello che va bene e di quello che è meglio rivedere. Tornando un attimo al documentario, intanto voglio citare anche gli altri amici che hanno collaborato, perché c'è Domenico Vitali, che ha recitato una poesia di Amedeo Bertuccioli proprio nella zona dove un rifugio non ha tenuto, e quindi hanno fatto tutti una brutta fine di fronte alla scuola Don Gaudiano, l'ex Picciola per intenderci,
in pieno centro.
Poi Davide Tombari, che ha aiutato a fare le riprese, Giorgio Bertuccioli, che ha aiutato dal punto di vista tecnico, Michele Zavagnini. Poi nella squadra c'è, perché sta di fronte, Stefania Piovaticci, che è la hosting, praticamente quella che tiene i fili di tutta la narrazione, un altro operatore, Gabriele Graziosi, che ha fatto delle splendide riprese alla ferrovia di San Marino. E a questo punto devo ringraziare un sacco di gente, se posso.
Sono tanti?
Pochi.
Mandiamo un'email.
No, lo voglio, perché mi serve per dire una cosa. Allora, io in questo documentario ho messo dei filmati d'epoca che ho avuto da una casa di produzione gratuitamente. Sono tratti direttamente da un filmato per History Channel e la SD Cinematografica di Roma. L'associazione Treno Bianco Azzurro di San Marino, che mi ha messo a disposizione un locomotore del 1932, di un treno inaugurato da Costanzo Ciano, e abbiamo potuto fare le riprese sia sulla ferrovia che dentro il treno in movimento. Abbiamo avuto la collaborazione di Sandro Pandolfi, che ci ha messo a disposizione il film Pesaro Oggi, che mi ha dato quindi la possibilità di far vedere Pesaro come era negli anni 50.
Pesaro ieri.
Poi Gabriele Stropanobili, Cristina Vagnoni, che mi hanno prestato delle foto,
materiale,
e soprattutto il corpo dei vigili del fuoco di Pesaro, che mi ha dato le immagini sulla quale noi poi abbiamo costruito in chroma key un percorso di Chiara Rizzatti, che è un'amica che narra le vicende come fosse ambientata esattamente nell'immediatezza dei bombardamenti, grazie a queste foto che ci hanno prestato i vigili del fuoco. Sottolineo queste cose perché io il treno e le immagini le avevo chieste anche specificando gratuitamente, perché io questo lavoro non lo vendo, lo regalo, nessuno ha percepito un soldo, e quindi ho sempre detto a tutti quelli che ai quali chiedevo le immagini che noi in realtà le chiedevamo in prestito perché non ci guadagnavamo nulla. L'Istituto Luce mi ha chiesto per 46 secondi di cinegiornale del 46
d'epoca
350 euro più IVA. Il Museo delle Ferrovie mi ha detto che mi avrebbe portato il vagone 100 porti in qualunque punto d'Italia, naturalmente. Ma se lo volevo andare a riprendere direttamente al deposito di Sulmona avrei speso circa 600-700 euro. Più avrei dovuto fare un'assicurazione di 2 milioni di euro di massimale. Questo per dire semplicemente che sia il Museo delle Ferrovie dello Stato che l'Istituto Luce, che fanno parte del patrimonio dello Stato italiano, non ci hanno non ci hanno aiutato niente, neppure per raccontare una storia che noi facciamo a titolo gratuito.
Io farei una pausa, sì? Claudio, poi riprendiamo questo discorso, ricordiamo l'appuntamento, e però un attimo mettiamo un brano, per così
okay.
Alleggerire.
Certo.